Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Buona giornata, ben ritrovati da Cristiana Mastacchi
e da Giovanni Pellicci.
Tempo di guide, ce ne sono un po' in tutta Italia in uscita e ce n'è una che ormai da qualche anno pubblica un'importante casa editrice.
Sì, il quotidiano La Repubblica di Firenze ha messo in edicola proprio in questi giorni l'edizione 2016 della guida di ristoranti della Toscana, che prevede tanti indirizzi del gusto sia di Firenze ma anche della nostra provincia, quella di Siena, che in ordine di numeri è la seconda per indirizzi, consigli, spunti. Poi ci sono anche tutte le altre province: Grosseto, Pisa, Livorno. Insomma, un vero e proprio manuale da tenere anche in macchina, magari da consultare quando siamo in cerca di qualcosa di buono da mangiare o da vivere, anche perché ci sono anche tutti gli eventi della Toscana. Insomma, è stata presentata al Mercato Centrale in questi giorni e noi c'eravamo, e quindi andiamo a sentire il curatore Giuseppe Cerasa.
È una guida innovativa rispetto alle altre che sono in circolazione, guide nazionali generaliste, perché parte dal territorio toscano, parla del meglio, delle eccellenze che offre la Toscana in vari campi, non solo in gastronomici ma anche nei campi della bellezza del vivere, della bellezza del sentire, del cercare, dello scoprire. E quindi, oltre al ristorante, i vini, per esempio quest'anno noi abbiamo 300 nuovi indirizzi in più rispetto all'anno scorso, ma abbiamo ben 100 produttori di vino in più rispetto all'anno scorso, perché noi siamo andati a cercarli uno per uno, cercando non ovviamente il grande nome, perché quello già ci stava in guida, ma cercando i piccoli, i produttori che hanno 3 ettari di vigneto, che però fanno dei grandissimi vini che noi aiutiamo a far conoscere in Italia e anche nella stessa Toscana. Cerchiamo i prodotti anche del territorio, tutte le eccellenze che vengono protette appunto dal, come se fossero del animali rari del WWF, dal WWF, però sono invece prodotti della terra, e noi cerchiamo di raccontare attorno a ogni prodotto quello che ci gira attorno, dove dormire, dove mangiare, come comprare. Siamo stati assolutamente trasgressivi quest'anno nell'introdurre nella guida qualcosa che apparentemente con la guida non c'entra nulla. Abbiamo visto che la Toscana è la patria dei campi da golf, c'è una nuova sezione dedicata ai campi da golf, che ragioniamo, diciamo, chi viene a giocare a golf e poi vuole andare a comprare prodotti, va nelle cantine a fare una degustazione di vini, compra il vino, va nei migliori ristoranti, va nelle trattorie d'eccellenza, e quindi il golf è assolutamente compatibile come le spa, centri benessere, è compatibile come i parchi che noi abbiamo censito e raccontato, i parchi marini, i parchi naturali, come è compatibile con una guida enogastronomica l'elencare e il raccontare tutte le feste tradizionali, storiche, che di cui la Toscana è ricca, come tutte le regioni d'Italia centrale. Quindi abbiamo fatto le piazze della Toscana coniugando l'antico col contemporaneo, mettendo insieme la rassegna musicale, per dire, o teatrale, che si svolge durante l'estate, a manifestazioni che vanno avanti da centinaia di anni, sempre uguali a se stesse, ma che fanno il territorio. Quindi noi siamo ben felici di aver fatto una guida così caratterizzata, speriamo che il pubblico ci segua, la compri, contribuisca insieme a noi a dare valore e valenza alle bellezze di una regione unica come la Toscana.
Bene, non resta altro che sfogliarla per vedere quali sono i ristoranti gourmet.
A proposito di sfogliare, tra poco, dopo la musica e la pubblicità, torniamo con Wine Station, con un libro che mescola racconti, gialli e cucina.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Beh, abbiamo le librerie anche in cucina. Io, per esempio, sono una che ama avere libri di cucina, nonostante su internet si trovino tutte le ricette, anche perché nei libri non solo si danno le ricette, ma si raccontano delle storie. È come questo di cui parliamo oggi.
Sì, a me piace immaginare l'idea di un libro magari un po' unto, perché sta vicino ai fornelli, e questo può essere uno di quelli da tenere a portata di mano mentre siamo in casa e si può cucinare. Si intitola Quante storie per un menù, edito da Betti Editrice, quindi un'edizione qui di Siena, curato da Francesco Francesco Burrone con il laboratorio del Sonetto, e con noi c'è un'ulteriore curatrice, Elisabetta Casalli. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno.
Quante storie per un menù, si rifà un po' alla tradizione toscana, ma avete scelto un modo diverso per parlare delle ricette.
Sì. Abbiamo scelto un modo diverso perché le ricette, abbiamo pensato, non nutrono, visto che quest'anno è l'anno dell'alimentazione, le ricette, il mangiare non nutre solo il corpo fisico, ma può anche nutrire l'aspetto emotivo, l'aspetto mentale, l'aspetto culturale. E quindi abbiamo recuperato delle ricette tipicamente della nostra zona, tipicamente vorrei dire toscane, ma sono in particolar modo senesi, e ci abbiamo costruito sopra la forma del racconto. Per far vedere un aspetto del cibo che non è solo un aspetto fisico, ma anche che può nutrire anche altri ambiti, diciamo, della persona umana.
Ecco, infatti la descrizione del libro si parla dei piatti della tradizione toscana raccontati in maniera personale da parte dei partecipanti del Laboratorio del Sonetto, ed è questa la prima uscita di una collana che si chiama Quaderni di Periferia. Immagino che sono venuti fuori anche aneddoti molto curiosi da parte di ciascuno dei protagonisti, sì, in rapporto con il cibo, i piatti della memoria.
Sì, la vedete curiosa, cioè, è venuto fuori, non è un libro, non sono racconti improvvisati e fatti ad hoc solo perché quest'anno è l'anno del cibo, sono racconti che nascono da un lavoro di 3 anni sulla scrittura che si sta svolgendo in questi laboratori di scrittura creativa. Più che aneddoti sono venuti proprio esperienze sensoriali rielaborate letterariamente attorno a questo argomento, per cui ci sono racconti che vengono sviluppati sotto forma di giallo, altri sotto forma di fiaba, altri sotto forma di racconti, cioè sono venute fuori anche delle ricette diverse da un punto di vista letterario. L'aneddoto simpatico è che distribuendo questi libri nelle librerie senesi, la cosa simpatica è che in una libreria siamo finiti nello scaffale dei libri di cucina dove ci sono le ricette vere e proprie, e questo è simpatico perché penso che per chi ci ha preso sia stata poi la sorpresa, perché lì per lì si può sbagliare come un libro di ricette, perché ogni racconto ha all'inizio del racconto proprio la ricetta del piatto, per cui magari uno si è illuso di avere poi lo svolgimento del piatto, invece si è trovato un racconto vero e proprio. Questa è la cosa più simpatica che è successo, diciamo.
Vabbè, però almeno attrae più categorie di persone, no? Dalla cuoca, sì, in questo modo, sì, si legge anche qualcosa.
Sì, fra l'altro è stato messo nello scaffale delle ricette toscane, quello dove viene, diciamo, più frequentato dagli stranieri, per cui è stato, immagino, la sorpresa, la doppia sorpresa per lo straniero, che dietro alla ricetta sul, che ne so, mi viene in mente la trippa oppure il baccalà, ci trova poi un racconto che riguarda, un racconto letterario che riguarda questo piatto. Penso che se uno non se ne è accorto subito sia poi una bella sorpresa.
Qual è, se c'è, piatto, l'ingrediente che più riesce a suscitare la fantasia, quella su cui avete litigato? No, su questo lo prendo io, perché mi viene da scriverci volentieri.
Beh, quando abbiamo lanciato gli argomenti, perché abbiamo fatto così, perché questi scritti sono un'elaborazione, nascono dal Laboratorio del Sonetto, ma non sono gli esercizi fatti durante il Laboratorio del Sonetto, ma un'elaborazione fatta poi individualmente, e quindi abbiamo lasciato la libera scelta sui piatti. So che la minestra di pane è stata una delle più ricercate, per cui abbiamo dovuto distribuire nuovi argomenti. La minestra di pane, perché forse di questi piatti è quello che ci lega di più da un punto di vista affettivo alla madre, perché tutti avremmo avuto, senz'altro abbiamo una madre che ci ha fatto la minestra di pane, perché forse è anche il piatto ancora più vivo rispetto, che so, una merenda fatta con vino e zucchero, che credo sia una merenda che non viene più fatta. Ci sono le merendine ora, oppure un baccalà che oggi è stato sostituito dai filetti Findus, oppure una pappa col pomodoro, che anche oggi credo sia un piatto che non viene più fatto. Quindi la minestra di pane è quella che è andata più di moda, e abbiamo dovuto ridistribuire i piatti perché sennò venivano fuori 3 o 4 minestre di pane. quindi è stata quella la più gettonata.
Quindi l'invito alla lettura e all'assaggio di WayStation per questa settimana si riferisce a Quante storie per un menù, lo trovate in libreria, Betta Editrice. Grazie per essere stata con noi, Elisabetta Casali del Laboratorio del Sonetto, e buona lettura.
Grazie a voi, buongiorno.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Allora, dopo tanto mangiare, ovviamente su Wine Station non possiamo fare a meno anche di bere, ovviamente parlare di vino. Lo facciamo in compagnia di un nostro gradito ospite che ci torna con noi ai nostri microfoni, ovvero l'enologo Valentino Ciarla. Buongiorno, bentornato Valentino.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie di avermi chiamato ancora.
Allora, ti becchiamo ovviamente in vigna perché questi sono giorni fondamentali per il vostro lavoro, la vendemmia è decisamente in corso, però vogliamo con te capire davvero che annata sarà la 2015, perché in queste settimane abbiamo letto tante valutazioni, tanti commenti su una qualità sicuramente migliore dell'annata complicata del 2014, però con te vogliamo capirne di più, quindi partiamo proprio con una tua valutazione generale sull'andamento in vigna.
Allora, la 2015 è sicuramente una bella annata e a tutti noi fin dall'inizio è sembrata ancora più bella, perché anche se inconsciamente l'abbiamo paragonata alla precedente, la 2014, che è stata sicuramente un'annata molto difficile. La 15 è un'annata che è stata più facile, se vogliamo, in vigna, perché abbiamo avuto meno problemi di malattie, quindi sicuramente più facile. È un'annata che è caratterizzata in linea di massima nell'areale toscano e senese soprattutto da gradazioni alcoliche piuttosto elevate, in alcuni casi molto elevate, e spesso da acidità invece non all'altezza, diciamo. Questo in linea assolutamente generale. Detto questo, un'annata sicuramente positiva. Poi andando un pochino più nello specifico, e quindi rimanendo, parlando magari del Sangiovese, che è il vigno principe del nostro areale, diciamo, della nostra zona, probabilmente lo shock termico, ma soprattutto quello di fine agosto, di quei 7-10 giorni di fine agosto caldissimi, ha fatto sì che il contenuto zuccherino delle uve è schizzato alle stelle, e probabilmente la pianta per reazione ha un po', diciamo, irrigidito le pareti cellulari, e quindi abbiamo delle bucce che sono molto coriacee. Buccia e polpa delle uve sono molto coriacee, molto dure, forse non perfettamente mature dal punto di vista fenolico, insomma.
Se partiamo da un presupposto molto critico come quello dello scorso anno, l'andamento è migliore, però forse c'è anche una volontà di diffondere un po' di ottimismo dopo un'annata che ci siamo lasciate alle spalle, che è stata molto complessa, quindi sicuramente queste uve un po' di buon umore lo potranno diffondere tra gli addetti ai lavori, pur consapevoli che non saremo sicuramente alle prese con l'annata del secolo.
No, ma certo, e io l'ho premesso, è un'annata sicuramente positiva, e appunto, cioè, si tende a vederla ancora più positiva dopo quella che abbiamo passato, ma è giusto così. Poi gli addetti ai lavori dovranno fare delle valutazioni che sono sicuramente più scevre da certi condizionamenti, le faremo comunque, le stiamo già facendo, le faremo poi a maggior ragione una volta che avremo tutte le uve in cantina, che saranno state tutte fermentate, quindi in quel momento faremo delle valutazioni più oggettive, però l'annata resta sicuramente positiva, insomma, questo non c'è dubbio.
Ecco, andando nello specifico, quali sono le denominazioni della provincia di Siena in particolare che hanno delle premesse molto incoraggianti? Quindi, che ne so, avremo un miglior Chianti Classico anziché un Brunello di Montalcino, o più o meno siamo sullo stesso livello?
Ma secondo me la situazione è piuttosto omogenea in tutta la provincia, sia nella zona di Montalcino che poi nel Chianti Classico. Le caratteristiche dell'annata sono state piuttosto omogenee dappertutto, quindi avremo delle grandi concentrazioni, dei grandi livelli alcolici un po' dappertutto, e con le stesse caratteristiche sia nel Chianti Classico che nel Brunello, insomma.
Per quanto riguarda le altre uve tipiche delle nostre zone, quali sono invece secondo te quelle che, alla luce delle condizioni di cui parlavamo prima, potranno avere un andamento qualitativo ancora migliore?
Beh, parlando di uve tipiche, io ho la fortuna, anche la scelta di lavorare con tante uve proprio autoctone toscane, anche della provincia di Siena, Quest'anno, per esempio, in provincia di Siena ho delle ottime uve di Canaiolo, che è un vitigna che insomma ha sempre fatto parte degli assemblaggi più tipici della Toscana, ma che negli ultimi anni si era un po' dimenticato a vantaggio di cose più internazionali. Quest'anno è una bellissima annata, perché è un'annata dove anche il Canaiolo, che è un vitigno che dà vini sempre molto profumati, molto, molto più profumati che strutturati, quest'anno ha una bella struttura, quindi è sicuramente positivo, insomma.
Adesso siamo entrati ufficialmente in ottobre, quindi è un po' il rush finale per quanto riguarda il nostro territorio. Nel caso dei territori e delle aziende con cui collabori maggiormente te, Valentino, quanto manca quindi a chiudere il lavoro in vigna e a iniziare quello fondamentale in cantina?
Ma diciamo che nelle aziende con le quali collaboro nella zona di Siena, dovremmo chiudere tutto in questa settimana o al massimo nella prossima. Rimarranno fuori probabilmente delle uve di Cabernet per la prossima settimana, ma siamo alla stretta finale, come si suol dire, insomma.
Bene, allora l'augurio di Wine Station è quello di chiudere in bellezza questo fondamentale e affascinante lavoro di questi giorni, con la speranza di andare poi a bere vini davvero in linea con le nostre aspettative di appassionati del vino. Grazie Valentino, buon lavoro e buon vino.
Grazie ancora a tutti voi, grazie mille.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Andiamo a mangiare a Firenze, visto che ci sono tante novità, tanti ristoranti da scoprire.
Sì, della guida abbiamo detto poco fa, ma siccome le novità fiorentine sono all'ordine del giorno e ogni giorno apre un nuovo locale legato al gusto, noi ce lo vogliamo far raccontare da chi è sul pezzo quotidiano e ha modo di seguire da vicino tutte queste evoluzioni, ovvero la nostra amica Raffaella Galamini, che torna su Wine Station. Ciao Raffa, bentornata.
Ciao, grazie, sono molto contenta di ritornare qui con voi.
E noi siamo contenti di fare questo tour con te, perché sappiamo che sei un'esperta e anche una che sa assaporare i sapori buoni, insomma, che è una che ha gusto.
Beh, diciamo assolutamente sì, sono una buona forchetta, si potrebbe dire. Amo molto la passione con cui vengono realizzati, aperti nuovi locali a Firenze. Io direi proprio con tanto cuore, perché la prima grande novità che abbiamo a Firenze in questi giorni è l'apertura del locale H24, quindi tutto il giorno aperto, che è Fratelli Cuore alla stazione Ferroviaria Santa Maria Novella. È un intervento che è importante sul piano della ristorazione, perché assicura a questo punto ai viaggiatori, e non solo, perché comunque logicamente il locale è aperto a chiunque passi dalla stazione, la possibilità di mangiare di giorno, di sera e anche di notte, perché comunque la cucina è aperta fino a tardi nel corso della notte, chiude soltanto praticamente 3 ore al giorno, ma soprattutto perché è anche una forma, diciamo, di presidio e di maggiore sicurezza. L'idea di Fratelli Cuore, un gruppo di imprenditori che è già presente con altre attività a Firenze, loro hanno già da Pescatore in piazza del Carmine, quindi lo chef è stato proprio Daniele Pescatore che ha pensato un po' a un menù ad hoc per questo locale, dove si può mangiare la pizza al forno a legno. E l'altra cosa è che invece i dolci e la pasticceria sono di Luca Mannori, quindi insomma veramente un'eccellenza. E sotto questo punto di vista sicuramente l'idea per partire in un ideale percorso attraverso Firenze per trovare gli altri locali che hanno aperto.
Vogliamo partire proprio dalla stazione di Santa Maria Novella per poi addentrarsi un po' dentro il centro storico, però velocemente anche in stazione, Raffa, ci dici che sta per aprire addirittura un ulteriore ristorante, quindi ormai diventa la centrale del gusto.
Sì, assolutamente sì, sorgerà dal lato, diciamo, opposto di Fratelli Cuore, che si trova in quella che era la biglietteria internazionale, quindi diciamo per una persona che spalla l'abside di Santa Maria Novella si trova alla sinistra Fratelli Cuore, sorgerà sulla destra accanto a quella che è la Palazzina Reale, che è stata da poco anche quella restaurata, quindi si completa il restauro di tutta quanta la stazione, che quindi viene veramente strappata via al degrado e diventa veramente il cuore un po' di Firenze sotto questo punto di vista. L'inaugurazione sarà oramai per il mese di ottobre, quindi ne vedremo e ne assaggeremo delle belle, ecco, in stazione a Firenze.
A me invece incuriosisce, proseguendo il viaggio, lasciando la stazione, Johnny Bruschetta.
Beh, Johnny Bruschetta è veramente una grande, diciamo, operazione di marketing, perché sicuramente è un concept totalmente nuovo che si sono in qualche modo inventati, anche se la bruschetta, voglio dire, tutto sommato è sempre stata presente nei ristoranti fiorentini, però in questo caso diventa veramente la regina, perché viene proposta in qualsiasi variante possibile e immaginabile, legata strettamente al territorio, quindi è carino perché non ci sono soltanto bruschette che portano il nome di posti di Firenze, ma per esempio mi ricordo che ce n'è una dedicata a Montepulciano, un'altra a San Gimignano, insomma, voglio dire, veramente porta in tavola tutta la Toscana. L'idea è venuta a un creativo, perché comunque si è sempre mosso nel mondo della pubblicità, della comunicazione, ha trovato comunque uno staff preparato di persone che lo potessero supportare, è proprio nel cuore di Sant'Ambrogio ed è molto carino perché poi, insomma, è anche un po' hipster come locale, insomma, il proprietario è un uomo molto affascinante con la barba e, insomma, diciamo, il locale un pochettino riprende questo stile, anche se comunque, insomma, tanto legno, il tagliere che ricorre ovunque, che è il tagliere per l'appunto dove viene portata la bruschetta, che raggiunge anche, insomma, lunghezze considerevoli, perché possono tagliare anche di 2 metri, quindi, insomma, c'è da assaggiare.
Ha voglia di mangiare. Invece, proprio andando da un tipo di cucina a un altro, tornano ancora i giapponesi.
Sì, tornano ancora i giapponesi in una zona poi, insomma, anche un po' non proprio centrale, perché comunque siamo nella zona di Campo di Marte. In origine c'era una pizzeria, che era la pizzeria Pepe. Questo locale è stato rilevato per realizzare appunto un locale giapponese. È venuto fuori, insomma, una meraviglia, perché buttando giù i tramezzi, insomma, un locale della fine del 700, primi dell'800, quindi tipicamente fiorentino sotto questo punto di vista, perché, insomma, tanto legno, tante volte con i mattoncini, anche il pavimento, che però è diventato un piccolo tempio della cultura orientale. Uno dei due proprietari è un interior design, è un appassionato, un collezionista anche di oggetti orientali, quindi Satori, perché il nome è questo, vuol dire illuminazione in giapponese, è un po' la via all'illuminazione, in questo caso all'illuminazione verso la cucina giapponese, dall'altro sicuramente è un locale di grande fascino e anche, insomma, anche piuttosto grande, perché comunque parliamo di locali di più di 300 metri quadri.
Andiamo di nuovo verso la parte più storica della città, perché questo è molto affascinante, anche il recupero che è stato fatto del fondo che lo ospita e si chiama Il Locale, aperto sul fine dell'estate ed un'ulteriore novità.
Sì, anche questo è un locale, un edificio quattrocentesco, era diventato un deposito, quindi totale abbandono, è stato recuperato. I proprietari sono gli stessi che hanno già il Cestello Risto Club, quindi, insomma, gente sempre del settore, è su 2 livelli, su un piano siamo nel piano Rinascimento, il piano sottostante siamo nel Medioevo. La cucina comunque è una cucina toscana come va adesso, di vista, e poi questo regno della griglia, nel senso che loro hanno proprio la griglia a carbone e quindi per chi ama la bistecca, la fiorentina è un indirizzo da segnare, in una traversa di Borgo Albizzi, quindi proprio centralissimo. L'edificio è veramente un palazzo storico, ricco anche di reperti e di testimonianze, insomma, degli antichi lustri, finalmente restituito un po' agli antichi splendori, e ci si può cenare la sera e per chi vuole invece si può cominciare con un aperitivo. Anche questo è un locale aperto fino a tardi la notte, sta diventando molto nottambula a Firenze in questo ultimo periodo.
Bene, questa è una panoramica aggiornata ai primi di ottobre. Poi Firenze è una città talmente dinamica, Raffa, che avremo sicuramente novità da proporre anche più avanti. Per chiudere, un link anche al sito e agli spazi dove te scrivi e dove i nostri ascoltatori possono ulteriormente approfondire tutto ciò.
Sicuramente su Puntarella Rossa, quindi www.puntarellarossa.it, c'è poi tutta quanta una sezione dove ritroverete gli articoli che parlano dei locali a cui facevo cenno poco fa, e poi ne troverete altri, e poi, insomma, il mio blog, che è www.firenze.g gmail.com, visto che faccio di cognome Galamini, è il mio punto di vista personale sulla città.
Bene, Raffaella, grazie per essere stata con noi e a questo punto buon appetito.
Buon appetito a tutti.
Beh, dopo questo lungo giro non possiamo che fermarci e darvi appuntamento la settimana prossima.
Sì, buon fine settimana da Giovanni Pellicci
e Cristiana Mastacchi.
Ciao.